Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni, che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che ormai da 3 anni, cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi porta dentro la vita delle donne. Donne le cui storie, il cui percorso personale e professionale ci racconta qualcosa della realtà che ci circonda. La nostra ospite di oggi è una antropologa e si chiama Elisabetta Costa. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno Serena e buongiorno a tutte e tutti.
Allora, Elisabetta è di Milano, è nata a Milano nel 1980 e attualmente però risiede ad Anversa, dove è professoressa associata in antropologia digitale. E già questo ci pone una domanda, Elisabetta: in che cosa consiste esattamente l'antropologia digitale?
Allora, l'antropologia è una scienza sociale, che studia gli esseri umani da una prospettiva comparativa, quindi si concentra in particolar modo sulle differenze culturali. Cos'è l'antropologia digitale? L'antropologia digitale guarda alle conseguenze sociali che i media e le tecnologie digitali hanno nella vita quotidiana delle persone, l'impatto che il digitale ha sulle società, sulle culture. Questo è l'oggetto di studio dell'antropologia digitale.
E tu come mai hai deciso di dedicarti proprio a questo campo specifico dell'antropologia?
Ma è successo un po' per caso in realtà, perché quando ho cominciato a occuparmi di social media non esisteva nemmeno l'antropologia digitale come sottoambito disciplinare, era proprio agli inizi. Io ho iniziato a fare il mio dottorato qui all'Università di Milano Bicocca e ero interessata al mondo arabo per diversi motivi. Ero andata in Palestina qualche anno prima, avevo iniziato a studiare l'arabo, quindi avevo deciso di fare ricerca in Libano, a Beirut, volevo tornare là dove avevo già vissuto qualche anno prima. E al momento, si parla del 2007, c'era un'interessante blogosfera e i social media stavano cambiando anche il paese, stavano cambiando il mondo arabo, poi come si venne a sapere, a scoprire con le primavere arabe negli anni seguenti. E quindi è successo un po' per caso.
E dentro questo campo dell'antropologia digitale, in particolare tu Elisabetta, di cosa ti occupi?
Io mi sono occupata tanto di social media, guardando in maniera specifica a come i social media hanno trasformato relazioni personali. Questo è stato il mio tema di ricerca per tanti anni, facendo ricerca nel sud-est della Turchia, ne parlerò poi dopo anche, ma anche in Olanda e in Italia. Quindi mi ha appassionato proprio lo studio di come una tecnologia possa cambiare la sfera intima e personale di una persona e proprio le relazioni sociali, le relazioni con i nostri amici, con i nostri parenti, le relazioni lavorative. Anche mi ha appassionato questo aspetto qua, capire come una trasformazione globale, come l'introduzione e la diffusione di una tecnologia possa impattare, cambiare gli aspetti più intimi e privati della vita delle persone.
C'è un esempio rispetto a questo, un dettaglio, un aneddoto, un soggetto di ricerca che ti ha colpito in relazione proprio alle conseguenze che il mondo digitale ha avuto sulla sua vita?
Potrei dare tantissimi esempi. Quello che mi viene in mente adesso è l'esempio più recente della ricerca che sto conducendo adesso, di cui vi posso parlare anche dopo, che guarda alle conseguenze sociali del lavoro da remoto. E anche questo è un cambiamento sociale portato da una trasformazione che avviene in ambito tecnologico, perché il lavoro da remoto, quello che in Italia si chiama lo smart work, non sarebbe stato possibile senza il cavo, senza tutti gli sviluppi del digitale degli ultimi anni. E la possibilità di lavorare da remoto ha un impatto profondo nella vita quotidiana delle persone. Pensiamo ad esempio al tema della solitudine. Io sto facendo un'intervista adesso qua a Milano su questa tematica e vedo che le persone che lavorano tanto da remoto, quindi lavorano soprattutto a casa, soffrono per questo motivo qua. E quindi c'è un impatto che va oltre la sfera prettamente lavorativa, ma intacca la sfera proprio privata.
Come avete sentito, Elisabetta ha vissuto non solamente a Milano, ma in svariati altri paesi dove ha condotto le sue ricerche. Però appunto, prima di andare in questi paesi, rimarremo a Milano e lo facciamo proprio con il primo dei brani che ha portato a Parla con lei.
Sempre più scienziati e ingegneri hanno
Non c'è bisogno di dirlo il titolo di questa canzone di Alberto Camerini che Elisabetta Costa ha portato a Parla con lei. Perché proprio questa canzone?
Ma perché è una canzone che io associo alla mia giovinezza. E quindi ancora adesso quando qualcuno fuori dall'Italia mi chiede suggerisci una canzone per ballare, io suggerisco sempre Alberto Camerini. Perché da giovincella mi divertivo a ballarlo e quindi un po' rappresenta quella fase di vita lì.
E dicevamo fuori onda che Alberto Camerini oltretutto è stato, cioè tu l'hai visto, gliel'hai sentita cantare dal vivo questa canzone, non era solo in diffusione nelle radio e negli auricolari dei nostri Walkman, visto che vabbè tu sei più giovane di me, però insomma non avevamo ancora tutta questa tecnologia a disposizione per ascoltare la musica.
Diciamo che quando avevo 16 anni ho avuto la fortuna di abitare di fronte a un centro sociale. E quindi mi ricordo che i miei compagni di classe al liceo scientifico Machiavelli a Pioltello vivevano fra oratorio, casa e scuola e io a 16 anni invece ogni giorno andavo in questo spazio, il CSA Baraonda, che mi ha dato la possibilità di entrare a contatto con storie di movimenti dall'America Latina al Medio Oriente, alla Palestina, di organizzare concerti, spettacoli teatrali ed è stato un momento di crescita enorme come adolescente di 16-17 anni.
Ma sì, eri molto giovane, quindi che cosa succedeva in quello spazio?
Ma ecco, è stato uno spazio dove mi sono formata tantissimo come appunto adolescente e penso che parte della mia decisione di studiare antropologia è dovuta anche a quell'esperienza lì. A 16 anni entrare in contatto con testimonianze dirette di persone, di attivisti che arrivano dall'Honduras o dal Chiapas, ti forma, ti fa creare, ti crea curiosità e interesse per quello che accade al di là del proprio mondo.
Va bene, comunque una predisposizione, cioè ha creato un desiderio, una voglia di approfondire, di andare a cercare queste realtà attorno nel mondo che sono venute lì a portare la loro testimonianza. Cioè, mi posso immaginare come questo possa suscitare una grande curiosità per la grande varietà del genere umano, le storie, le culture, e anche i condizionamenti che si portano appresso. Quindi da lì, insomma, la scelta di fare antropologia che tu hai fatto a Milano.
Sì, però ai tempi non c'era antropologia, c'era solo sociologia. Quindi mi sono iscritta in Bicocca, all'Università Bicocca, la laurea in sociologia al vecchio ordinamento. E mi ricordo che era il secondo anno di esistenza di quel corso di laurea e dovevano ancora decidere quali corsi, quale biennio di specializzazione introdurre e a un certo punto hanno proposto di introdurre il biennio in antropologia ma poi hanno cambiato idea e io mi ricordo che col collettivo di sociologia che esisteva allora mi ero attivata per fare una raccolta firme per chiedere all'allora preside di facoltà De Lillo di aprire l'orientamento in antropologia e così fecero.
Ah, quindi una piccola battaglia vinta.
Sì. Poi a distanza di qualche anno in realtà ci fu tutto il cambiamento, hanno eliminato il vecchio ordinamento, hanno aperto la laurea 3+2 e è stata aperta la specialistica in antropologia.
Quindi tu ti sei presa la tua laurea in sociologia, sì. Con indirizzo, si può dire, antropologico, nemmeno.
Antropologico, in realtà poi mi sono, per vari motivi, mi sono occupata anche di media e comunicazione, ma alla fine ho fatto l'altro.
Ok, quindi tutto Milano e poi da lì si cominciamo a muoverci fuori da Milano, no? Te lo dicevamo prima, quindi tu eri affascinata dal Libano e il Libano ti ha portato, oltre ad andare lì fisicamente, proprio a occuparti di un tema specifico. Quindi come è stata questa cosa? Quanto tempo hai passato in Libano? Come ci sei andata? Qual è stata la tua prima impressione una volta arrivata lì? Perché eri molto giovane, insomma, se ti eri appena laureata.
Io sono andata per la prima volta in Libano nel 2004, alla fine della mia laurea, e sono stata lì con un progetto europeo per giovani, un programma di volontariato. Ho lavorato per 6 mesi nei campi rifugiati palestinesi a Beirut e a Saida. E dopo quell'esperienza, infatti, quando poi ho iniziato il dottorato, ho deciso di ritornare in Libano e fare la mia ricerca di dottorato lì. Però se precedentemente avevo vissuto nei campi rifugiati palestinesi, per la mia ricerca di dottorato ho vissuto diciamo nella Beirut della classe media, medio-alta, cosmopolita, e ho lavorato, come dicevo prima, sui corrispondenti stranieri che vivevano a Beirut. Quindi vivevo nel quartiere di Hamra e ho fatto tantissime interviste con corrispondenti stranieri, giornalisti locali. Erano gli anni in cui il digitale stava cambiando la sfera pubblica del Medio Oriente, era il 2009 e dopo 2 anni infatti ci fu lo scoppio delle
prime guerre arabe. Che sicuramente dove sappiamo come il, insomma, l'aspetto digitale abbia il ruolo importantissimo che ha avuto questo aspetto dentro, insomma, la diffusione della protesta, la comunicazione fra gli attivisti. Qual era lo scopo della quello che viene, che sappiamo in ambiente accademico si chiama l'obiettivo della ricerca, la domanda di ricerca? Qual era la cosa che tu andavi a cercare nelle interviste, nella, insomma, nelle storie, nelle esperienze di questi giornalisti?
Sì, l'obiettivo era capire come il processo di costruzione delle notizie in lingua francese ed inglese, quindi rivolte sia a un pubblico interno ma soprattutto a un pubblico internazionale, fosse trasformato dalla diffusione di giornali online locali in lingua francese e inglese e dalla diffusione di social media che diffondevano notizie. E ho lavorato su un evento particolare che erano le elezioni che ci sono state nella primavera del 2009, cioè ormai si parla di 17 anni fa. E quindi a studiare l'impatto che le tecnologie digitali avessero sul...
E i giornalisti che intervistavi erano libanesi o erano giornalisti di diverse parti del mondo?
Entrambi, principalmente erano corrispondenti stranieri.
Ah, ok.
Europei e americani.
E questi giornalisti tu hai mantenuto i contatti? Sono ancora là?
In realtà poco, perché ormai sono passati tanti
anni.
Sono passati anni, 17 anni. Sì.
E l'hai ritenuta interessante come ricerca?
Sì, è stata la mia prima esperienza di ricerca, la ricerca di dottorato, ero giovanissima, 20, quanti anni avevo? 28 anni, 27, 28 anni. Però la ricerca che mi ha appassionato di più è stata la successiva. Avevo più esperienza e è stata la ricerca dove ho imparato di più a fare ricerca e ho imparato anche a produrre una conoscenza che mi ha gratificato di più, diciamo.
Sempre in Libano?
No, in Turchia.
Va bene, quello ci arriveremo dopo, adesso rimaniamo in Libano con la seconda delle canzoni che Elisabetta Costa ha portato a Parla con lei.
تذكري لما قلتي لي انك راح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت تذكري كنت تحبيني مع اني مش داخل دينك تذكري كيف كنا هيك تذكري لما امك شافتني نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك واتفقنا نضلنا هيك بلا دور وطنطنت بلا كرافات وصبحية بلا ما لقين بلا كيف نسيتي كيف نسيتيني ومشطيلي شعر وبعتيني عالدوام كيف بتمشطي مشطيني سكيلي ايدي وعتيني بيشي ثورة كيف نسيتي كيف نسيتيني
سكري لما قلتي لي انك ناوية تتركيني بلا فلوس وبلا بيت.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei quest'oggi in compagnia di Elisabetta Costa, antropologa, che ci sta raccontando delle sue prime esperienze di ricerca come antropologa, in particolare quella che ha svolto in Libano e da cui il paese da cui proviene anche questa canzone che ci ha portato. Elisabetta, parlaci di questa canzone e di questo gruppo.
Sì, questa band si chiama Mashu Leila. Ed era una band emergente quando io facevo ricerca in Libano nel 2008-2009. È una band di studenti della AUB, l'American University of Beirut, ed erano conosciuti da tutti lì a Beirut, incominciavano ad emergere come band. E li ho conosciuti personalmente tramite reti di amicizia e erano diventati anche amici. E poi questa band è diventata molto famosa, al punto d'essere è diventata una delle band più famose del mondo arabo. E purtroppo si è sciolta negli ultimi anni, quindi non suonano più.
Difatti questo gruppo e questa canzone in altre puntate di Parla con lei è stata portata proprio da persone che sono state in Libano, quindi questo vuol dire proprio, non è solo una questione anche di fama da quel che ho capito, ma proprio una band molto molto rappresentativa di questo paese complesso che tu hai osservato un po' di anni fa e che in questa fase sappiamo essere i motivi per cui sentiamo tanto parlare di Libano. Ti volevo chiedere, appunto, tu eri una 27enne sola a fare una ricerca antropologica in Libano. Innanzitutto, che paese hai sperimentato e quali sono state le difficoltà, se c'è stato uno shock culturale nello stare lì e quali magari le cose che non ti aspettavi e le cose che invece hanno un po' confermato la tua idea, no? Perché tu ci dicevi era un paese dove sognavi di andare, volevi andare, no? Per cui avevi una fascinazione. In cosa ti ha confermato, in cosa magari ti ha deluso?
Diciamo che la Beirut che io ho vissuto nel 2008-2009 è stata una Beirut molto diversa da quella che ho vissuto nel 2004, perché nel 2004 ero nei campi rifugiati palestinesi e lì è stato l'impatto più significativo. Invece nel 2009, quando ho fatto la ricerca per il mio dottorato, vivevo comunque nel quartiere della classe media o medio-alta, uscivo con giornalisti europei, libanesi, quindi diciamo che è stata una ricerca relativamente facile in quanto a quotidianità della mia vita. È un contesto molto simile a qualsiasi altra città europea, non solo, era un anno di pace, non c'erano conflitti e a Beirut si può avere, se hai le disponibilità economiche, una qualità della vita anche molto alta. E quindi è stato anche un'estate piacevole.
E sicuramente solo a Beirut ci sono città dove ho avuto anch'io, insomma il Libano, il paese anch'io visitato velocemente, non ci ho vissuto come te, però la cosa che mi impressionava è come in poco spazio tu puoi trovare tutte le varie sfaccettature che il Libano ha, che può essere incredibilmente moderno e confortevole, allo stesso tempo ci sono scampoli di inferno in alcune parti del Libano, in particolare anche nei campi profughi palestinesi, Sabra e Shatila in primis. E quindi è un paese veramente complesso, affascinante, e immagino che tu starai osservando con attenzione anche quello che sta succedendo adesso. Che impressione ti fa? Come ti senti nel sentire quello che succede?
Vabbè, la sensazione dominante è sicuramente quella di impotenza, una frustrazione che viene proprio da un senso di impotenza. In più è successo che gli attacchi a Gaza, il genocidio è iniziato, ormai ottobre del 2023, meno di un anno dopo la nascita di mia figlia, che è coinciso anche con un mio trasferimento, quindi l'inizio di un lavoro nuovo, una bimba da allattare, notti insonne e ahimè non avevo tempo da dedicare alla politica, all'interesse anche per i fatti che accadevano più lontano da me. C'è una ricerca fatta da un gruppo di statunitensi che dice che diventare genitori ti rende conservatore Ed è vero, e l'ho potuto, diciamo, vivere in prima persona, perché avendo una bimba così piccola il tempo non c'è, non si ha tempo nemmeno per fare la doccia, e quindi, ahimè, l'interesse, il coinvolgimento per i fatti che accadono lontano da casa propria diminuisce. Quindi doppia frustrazione, perché avrei voluto essere più presente nella vita delle persone che conosco là e in generale nelle varie forme di proteste, attivismo che si sono organizzate in questi anni.
Dal Libano poi, dove appunto hai passato queste due fasi molto diverse, ti sei dedicata a un altro paese complesso, controverso, e allo stesso tempo affascinante, della cui conoscenza condividiamo, perché stiamo parlando della Turchia, quindi spesso ci siamo ritrovate a parlare delle nostre esperienze là. Se non che, mentre io ho vissuto prevalentemente a Istanbul, tu sei andata a svolgere le tue ricerche in una zona ben diversa, ben lontana, che è il famoso sud-est del paese a maggioranza curda. In particolare tu ti trovavi a Mardin,
esatto,
se non sbaglio. E anche lì, come si è trovata una giovane antropologa, donna, non ricordo se eri sola, sei andata con un gruppo, eri già... o con la tua compagna, in questo sud-est che è sia maggioranza curda, ma anche lì molto sfaccettato, con una vena progressista che gli dà la cultura curda, l'orientamento curdo, ma allo stesso tempo anche con delle belle sacche conservatrici. Che cosa sei andata a fare là, innanzitutto, e come ti sei trovata poi?
Dunque, là ho fatto un'altra ricerca, questa rientrava nel mio postdoc ed era parte di una ricerca più ampia che aveva base alla UCL, che è la University College of London, Dipartimento di Antropologia. Ed era un progetto con fondi europei, un progetto comparativo, eravamo un team di 9 ricercatori che facevano ricerca sui social media e sulle conseguenze che i social media avevano in 9 parti del mondo. Era nel 2012-2013, quindi i social media erano relativamente una novità, si stavano diffondendo su scala globale, e siamo andati a studiare in cittadine di medie dimensioni l'impatto che i social media avessero sulla vita quotidiana delle persone. E io ho scelto Mardin perché non conoscevo il turco, ma avevo studiato tanto arabo e ho detto: ma quindi che farò?
Perché non potevo impariamo scegliere. Anche il turco, ma sì.
Non potevo cambiare paese, la posizione, c'era una vacancy per fare ricerca in Turchia. E quindi ho detto: vado a scegliere questa città, Mardin, dove si parla anche arabo. Pensando, giusto, mi aiuterà. In realtà poi l'arabo parlato a Mardin è più simile a un dialetto iracheno, io invece avevo più o meno imparato il dialetto libanese, che sono completamente diversi. C'è l'arabo del Levante, molto diverso dall'arabo parlata a Mardin, quindi l'arabo non l'ho mai usato.
E ti è toccato imparare il turco?
Esattamente,
quindi
ho studiato il turco. Quindi sì, ho trascorso 5 mesi ad Istanbul a studiare turco a tempo pieno, e poi arrivata a Mardin nessuno parlava inglese, e quindi sono stata obbligata con molta fatica ad imparare il turco, e devo dire ce l'ho fatta. Sono riuscita a svolgere tutta la mia ricerca in turco.
Beh, che ovviamente è un grande vantaggio rispetto al lavoro che fai, ma in generale anche penso che per i giornalisti conoscere la lingua locale ti permette di entrare in una relazione completamente diversa rispetto a quella che sarebbe utilizzando l'inglese, una lingua, insomma, non la lingua madre delle persone. Quindi sicuramente penso che i locali avranno apprezzato molto questa tua conoscenza, che comunque non è una lingua facile da imparare, il turco.
No, ma devo dire che l'ho trovata più facile dell'olandese. Adesso poi vi spiegherò, ma adesso sono obbligata a studiare l'olandese, e secondo me il turco è molto più semplice dell'olandese, ma è per dopo.
E poi la cosa interessante è che tu prima hai detto che eri là nel 2012, no? 2012-2013, sì, che sono stati degli anni molto molto importanti per la Turchia, in particolare il 2013, perché è stato l'anno delle grandi, diffuse e incredibili proteste legate a Gezi Park, a Istanbul, dico legate perché lì hanno quel nome lì, dopodiché è stato un momento di mobilitazione di tutto il paese. Le proteste erano anche in altre grandi città, anche in città più piccole, dipendeva un po' in quale zona ci si trovava. E a Mardin che cosa succedeva? Mentre a Istanbul, Gezi Park, Piazza Taksim erano occupate, centinaia di migliaia di persone erano in piazza, c'erano mobilitazioni, confronti con le cosiddette forze dell'ordine ogni giorno, a Mardin che cosa succedeva?
A Mardin non succedeva assolutamente nulla. Infatti mi ricordo di aver avuto un momento di frustrazione dicendo: caspita, cosa ci faccio qua? Devo andare a Istanbul dove eventi interessanti accadono. Non solo, mi ricordo che quando sono scoppiate le proteste a Gezi Park, io avevo trascorso un periodo di 3 o 4 giorni in un villaggio nella zona rurale a sud di Mardin, al confine con la Siria, con la zona curda della Siria, a casa di amici che avevo fatto lì, che erano originari di quel villaggio, ed eravamo in una situazione molto remota, quindi situazione da villaggio, situazione rurale, e internet non prendeva, quindi ero stata proprio 3 o 4 giorni disconnessa dal mondo a mangiare i polli che avevano ucciso per cucinarmi della carne buona. E niente, arrivo a Mardin, internet lì aveva iniziato a funzionare e avevo ricevuto diversi messaggi di amici preoccupati: come stai, sai cosa sta succedendo? E io ho capito cosa stava accadendo a Istanbul, ma in generale nella zona curda della Turchia le proteste di Gezi Park sono state sentite molto di meno, per tutta una serie di motivazioni legate al periodo storico, al processo di pace che era in corso, al fatto che il movimento curdo non si è mai, insomma, non ha mai abbracciato Gezi Park
pienamente
per vari motivi.
Sì, questo non vuol dire che i curdi c'erano nelle proteste, ma non è stata una presa di posizione politica delle forze rappresentative dei curdi in quel momento. Comunque, un altro aspetto che appunto parla di quanto è complicata la situazione, anche in questo momento, che se da una parte c'è la mano repressiva di Erdogan, lo stiamo vedendo anche nella cronaca, è sempre più pesante, con destituzioni, arresti, eccetera, dall'altra c'è l'ipotesi della scarcerazione di Öcalan, e quindi insomma è sempre molto, molto complesso. E volevo tornare sempre alla ricerca. Chi erano i tuoi intervistati a Mardin?
Ecco, mi sono divertita tantissimo a fare la ricerca a Mardin, perché ero andata lì con l'idea di studiare social media in relazione alla politica.
Perché, scusami, faccio un inciso, Mardin è proprio la pianura mesopotamica, è questa cittadina piccola, molto bella, anche piena di reperti storici, architettonici, eccetera, ma attorno c'è veramente una distesa infinita di cui non vedi la fine, di questa pianura, e ti sembra veramente di essere nel nulla.
Esattamente, sì, poi c'è la città vecchia di Mardin che è in cima a questa collina, e da lì si vede proprio la piana della Mesopotamia, il confine con la Siria, è molto bella. È molto bella sia la città che tutta la pianura.
Però appunto si è proprio ai confini dell'impero, diciamo.
Sì.
Quindi dicevi, ti sei divertita tantissimo.
Sì, perché ero andata lì con l'idea di fare ricerca su social media e attivismo politico curdo, in qualche modo legato alla situazione del sud-est della Turchia, ma in realtà mi sono occupata di storie d'amore. E storie d'amore, flirting, perché i social media hanno avuto un grosso ruolo nel creare spazi di conversazione e di interazione fra giovani donne e giovani uomini in un contesto musulmano caratterizzato da una forte segregazione di genere. Quindi persone che offline non avevano molte possibilità di incontro e di interazione, online finalmente potevano parlare, comunicare, vivere storie d'amore interamente online su quella che ai tempi era la chat di Facebook, non si chiamava nemmeno Messenger. E quindi ho raccolto tantissime testimonianze, tantissime storie di giovani uomini e donne che usavano i social media soprattutto per incontrare persone dell'altro genere, con tutte le implicazioni che questo comportava comunque.
Cioè?
cioè è una situazione complessa, perché ha avuto un impatto significativo, appunto. C'è una cittadina comunque musulmana conservatrice dove non era considerato positivo avere relazioni prematrimoniali, la maggior parte dei matrimoni erano matrimoni organizzati dalle famiglie.
Quindi tu entravi come in una sorta di vita parallela o alternativa di queste persone?
Sì.
Si può dire?
Sì, più o meno sì, c'era una vita parallela che avveniva sui telefoni cellulari.
E tu raccoglievi queste testimonianze in forma digitale, cioè accedevi ai loro profili, cioè ti comunicavi con loro, oppure queste persone accettavano di incontrarti e di raccontarti questa loro vita parallela?
Facevo quella che in antropologia si chiama osservazione partecipante, che è il metodo classico dell'antropologia. Quindi ho vissuto per 15 mesi in questa cittadina, ho creato amicizie con le persone che vivevano lì, mi facevo ospitare per pranzi, cene, andavamo al centro commerciale assieme, camminavamo, facevamo le gite assieme, quindi ero diventata amica loro, soprattutto con donne. Chiaramente era più semplice per me avere accesso al mondo femminile piuttosto che a quello maschile, e poi diventavamo amici anche su Facebook era il social media che veniva utilizzato di più, quindi la mia ricerca si è concentrata soprattutto su Facebook e niente, quindi poi ho fatto anche tanta osservazione partecipante online e tante anche chiacchiere, interviste legate all'utilizzo dei social media.
E loro ovviamente sapevano che tu stavi facendo una ricerca.
Sì, 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 è un principio, il principio etico della ricerca è di essere sempre molto trasparenti su quello che facciamo.
Sì, sì, un po' è il principio di Ippocrate degli antropologi, sostanzialmente.
Di essere aperti e onesti su quello che facciamo. Pensavano che io fossi una spia. Quello quando si fa ricerca in Medio Oriente, spesso le persone pensano che tu sia una spia, ma cercavo di convincerli che non lo fossi perché avevo la cittadinanza italiana.
E questo aiutava a convincerli?
Aiutava, perché dicevo perché i servizi segreti inglesi avrebbero dovuto assumere una cittadina italiana per fare ricerca, per fare i loro lavori in Medio Oriente.
Per fare spionaggio.
Esatto.
Rimaniamo in Medio Oriente con un altro brano che ha portato Elisabetta Costa a Parla con Lei. Yasak
sevda sevda güllerde susmak bilmez güllerde. Damla damla süzülürsün güllerde özlem özlem güllerde sevda sevda güllerde. Damla damla süzülürsün güllerde özlem özlem güllerde sevda sevda güllerde. Damla damla süzülürsün güllerde özlem özlem güllerde sevda sevda güllerde.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei. Il brano che Elisabetta Costa ha portato in trasmissione e che abbiamo appena ascoltato è un brano dei Group Yorum, una band turca molto molto importante, molto molto significativa, perché sono rappresentanti di quella corrente musicale della cosiddetta musica popolare, ma a parte quello, quindi concerti oceanici di questa band, ma a parte quello una band molto 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 impegnata sul piano politico e ha pagato un prezzo anche molto caro, molto elevato per questo suo impegno, un prezzo che si è tradotto in impedimenti alle performance, insomma questa band è stato impedito di svolgere i loro concerti e poi ci sono anche le storie drammatiche di tre esponenti di questa band che proprio in protesta per il divieto di suonare, di portare avanti le loro istanze, hanno iniziato uno sciopero della fame. E questo sciopero della fame per tre di queste persone li ha portati proprio alla morte. Ne avevamo parlato anche a questi microfoni anni fa nelle nostre cronache dalla Turchia. Dopodiché appunto comunque è anche un brano che ci porta un po' le atmosfere di questo paese, in particolare del suo sud-est, no? Perché qua sentiamo strumenti che ci portano anche sonorità. Loro non erano curdi, però portano queste sonorità. E quindi ritorniamo al racconto, no? Di Elisabetta in giro per il mondo a portare avanti le sue ricerche di antropologia digitale. Prima in Libano, poi in Turchia e poi dalla Turchia che cosa è successo?
Dopo il mio periodo di ricerca in Turchia sono tornata a Londra, dove sono stata un altro anno e lì ho scritto il libro e ho concluso il mio periodo di post-dottorato e abbiamo pubblicato diversi libri come progetto, tutti pubblicati in open access e sono stati scaricati, downloadati un altissimo numero di volte, quindi questo progetto ha avuto molta visibilità. Anche i libri sono stati tradotti in diverse lingue, soprattutto il libro scritto da tutto il team di 8 persone, è stato tradotto in 7-8 lingue. E niente, quindi ho terminato il mio periodo londinese e dopo un'altra breve pausa in Turchia sono arrivata in Olanda, in una cittadina che si chiama Groningen.
Pronunciato perfettamente, visto che stai studiando anche l'olandese.
Sì, Groningen con la R. Non so se è pronunciato correttamente, ma faccio il mio meglio.
Ecco, in tutti questi spostamenti d'Italia ne abbiamo sentita poca, no? È una scelta voluta o un po' obbligata anche in relazione alle opportunità di fare ricerca?
Sì. Diciamo entrambe le cose. Io ho finito il dottorato nel 2011, quindi erano gli anni post-crisi, e il mercato del lavoro a Milano era pessimo, quindi finito il mio dottorato non sapevo, mi sarebbe piaciuto chiaramente fare ricerca, ma i fondi per ricerca in Italia sappiamo che ahimè sono molto limitati, quindi le possibilità sono molto scarse, anche il mercato del lavoro fuori dall'università non era molto fiorente in quel periodo, e ho cominciato a fare domande per assegni di ricerca post dottorato e sono arrivata a Londra per lavorare in questo progetto che poi mi ha portato in Turchia. E quindi diciamo è stata una scelta, sì, è stata una scelta. Adesso dopo quanti anni di mobilità, diciamo 17 anni di vita in giro, ogni tanto ho desiderio di tornare a casa, la mia casa.
Qual è la tua, qual è la tua casa? Milano.
Sì, Milano è sempre stata casa per me, un po' perché ci ho vissuto fino all'età di 30 anni, quindi è sempre stata, insomma, tutti i miei 20 anni, la mia età da giovane adulta l'ho vissuta qua a Milano. E poi ci sono sempre tornata, perché ho amici, famiglia qua, quindi ci torno spesso. Diciamo, appartengo a quel gruppo di professionisti privilegiati che si permettono anche una vita mobile. Quindi ho vissuto in Olanda, poi adesso mi sono spostata 3 anni fa ad Anversa, ma riesco comunque a tornare spesso anche a Milano.
E parlando dell'Olanda, appunto, mi dicevi sono obbligata a imparare l'olandese. Questo ci parla un po' della società e di come si pongono nei confronti degli stranieri che vivono e lavorano sul territorio olandese, sì. questo paese, che non è esattamente una lingua molto parlata in giro per il mondo.
No. Ho tralasciato un pezzo però, dopo 7 anni in Olanda mi sono trasferita ad Anversa, nella parte fiamminga del Belgio, e sono i fiamminghi che mi obbligano a imparare l'olandese, perché prima in Olanda io l'olandese non l'ho mai studiato, non ero obbligata, e dopo anni a studiare il turco ho detto mi rifiuto di studiare anche l'olandese, quindi non l'ho mai studiato. Arrivata ad Anversa invece sono stata obbligata da una legge del governo fiammingo a studiare l'olandese, perché per diventare professore, rimanere nelle università fiamminghe, bisogna imparare l'olandese.
E come va?
È una lingua che, come dicevo prima, trovo più difficile del turco, non la trovo assolutamente semplice, e poi sarà anche il fatto che con l'avanzare dell'età la memoria, diciamo, che perde un po'
elasticità. Ascolta Elisabetta, adesso tu in questa fase ti trovi a Milano, no? Perché in Italia anche abbastanza a lungo, grazie a questo che ti ho potuta catturare, perché stai svolgendo un altro tipo di ricerca.
Esatto.
Ce ne parli un po', che è molto interessante.
Sì, quindi dunque è una ricerca che si chiama, la traduco in italiano, Lavoro da remoto e cambiamento sociale, un approccio antropologico. È una ricerca finanziata dal ERC, che è l'European Research Council. Sono fondi di ricerca generosi e considerati anche più prestigiosi nell'ambito della ricerca. E, il progetto è iniziato un anno fa e siamo un team di 8 persone al momento che studiano il lavoro da remoto e le conseguenze sociali che lavorare da remoto ha nella vita quotidiana delle persone in 8 città diverse attorno al mondo.
Quali?
Dunque, abbiamo Shanghai in Cina, New Delhi, cioè una città satellite di Delhi che si chiama Gurugram in India, abbiamo Istanbul, Turchia, Città del Messico, e poi abbiamo altre 4 città in Europa che sono Milano, appunto, Bruxelles, Amsterdam e Bucarest. E l'obiettivo è di portare avanti una ricerca antropologica e quindi comparativa per studiare, per capire quali conseguenze diverse il lavoro da remoto ha avuto in queste 8 città diverse.
Sì, quindi un lavoro, dico, come struttura simile a quello fatto in Turchia.
Esatto.
Dove c'erano diversi luoghi e si andava a ricercare la stessa cosa. E che cosa sta emergendo dalle tue interviste? Se già si può fare un primo, non dico bilancio, ma alcune considerazioni.
Sì. Dunque in questa ricerca ho questo doppio ruolo, cioè da un lato sto facendo la mia ricerca qua a Milano, ma poi sono anche la PI, cioè coordino tutti gli altri 8 progetti di ricerca, quindi è una bella sfida. E, no, stanno emergendo sicuramente dagli 8 campi di ricerca dei risultati molto interessanti, siamo ancora all'inizio, quindi non abbiamo fatto ancora tutta l'analisi. Siamo in contatto settimanalmente, quindi continuo a raccogliere storie, racconti da queste altre città, ed è tutto molto interessante, ma non abbiamo ancora analizzato i risultati. Qui a Milano faccio ricerca adesso da febbraio e faccio ricerca osservazione partecipante, come si chiama in antropologia, quindi frequento quegli spazi di dove le persone lavorano, e ahimè a Milano non ce ne sono troppi, perché negli anni pre-pandemia, una decina d'anni fa, c'è stato il boom degli spazi di co-working, che erano anche luoghi di socialità, luoghi dove le persone andavano per creare rete, per viversi anche eventi sociali. Quell'ondata lì adesso non c'è più. Con la pandemia gli spazi di co-working
non ha ripreso.
No, si sono trasformati un po', sono chiusi, altri, la maggior parte sono diventati luoghi che affittano spazi alle aziende, quindi sono diventati molto più simili agli uffici. Quindi c'è un po' una scarsità di spazi dove le persone riescono a lavorare. E quello è uno dei temi che è emerso.
Quindi lavorano da casa, le persone che intervisti per la maggior parte stanno...
Sì, diciamo quello che lo smart worker, perché in Italia c'è questo termine unicamente italiano, lo smart
work.
Sì, è stato creato, devo ancora capire da chi, ma è un termine che è usato solo in Italia.
Perché in altri luoghi come vengono chiamati? O non vengono chiamati?
In olandese è telework, in francese è anche teletravail, in inglese si usa remote work. E qua in Italia c'è questo termine
smart,
sì, smart work, che è legato a tutto un nuovo sistema di organizzazione aziendale. Quindi diciamo chi fa smart work in forma ibrida, quindi lavora 2 o 3 giorni a settimana da casa, cioè fuori dall'ufficio, tendenzialmente lavora a casa. E invece c'è chi lavora in full remote, quindi fa 5 giorni su 5 fuori dall'ufficio. Questa tipologia di lavoratore ha bisogno, nella maggior parte dei casi, di uscire da casa, di trovare spazi dove avere interazione umana.
Mm. E scusa se la domanda è un po' magari sì. banale, però tu trovi persone che questa modalità lavorativa li rende è soddisfacente? Vorrebbero ampliare questa modalità lavorativa oppure vorrebbero tornare a un'altra, insomma, come viene vissuto? Immagino non ci sia una risposta univoca.
Esatto, no, non c'è ancora una risposta, devo ancora analizzare tutti i dati. Fino ad ora ho raccolto una 60ina di storie di vita, quindi 60 interviste in profondità.
Sì, mi riferivo appunto a queste, e che cosa esce? Un po' di tutto?
È un po' di tutto, tendenzialmente c'è molto, sono tutti molto positivi rispetto alla possibilità di lavorare da remoto. Sono tutti molto positivi, ma chiaramente chi lavora 5 giorni da remoto è meno contento, anche lì con diverse eccezioni, dipende. Mm.
E poi sono anche, immagino, tipologie di lavoro differenti.
Assolutamente sì, quindi
per esempio
c'è il lavoratore della pubblica amministrazione, l'impiegato che lavora da remoto, che ha motivazione diversa dal freelance che apre una startup e di high tech e si dedica interamente alla causa lavorativa. Chiaramente l'etica del lavoro che c'è dietro è molto diversa, e quindi questo ha anche un impatto sul modo in cui le persone vivono il lavoro da remoto.
E tu ti consideri una lavoratrice da remoto? Potresti auto-intervistarti?
Assolutamente sì, infatti ho appena scritto un paper che sarà pubblicato a breve, di auto-etnografico, dove rifletto sulla mia esperienza e quella della mia partner. Anche lei lavora da remoto, quindi diciamo che è stata questa esperienza familiare che mi ha fatto ideare questo progetto di ricerca comparativo in 8 paesi.
Ecco, mi dai là, a proposito di famiglia, l'hai anche nominata prima, a un certo punto, parlando del Libano, di quello che stava succedendo, insomma, che la tua famiglia si è allargata da non tantissimo alla piccola Adele. Che esperienza anche questo in relazione al tuo percorso di vita molto mobile, il lavoro che una volta da una parte, una volta dall'altra, tu sei a Milano, come si inserisce questa essere mamma,
sì.
Mamme?
Diciamo, la riflessione che faccio più spesso in questo periodo della mia vita è che essere genitori, 2 genitori con 2 lavori a tempo pieno e anche abbastanza impegnativi, in una città che non è la città da cui si proviene, quindi in totale assenza di una rete familiare, amicale, essere genitori in questa situazione è difficile. Può sembrare una banalità, ma quando me lo dicevano non ci davo peso. Quando l'ho vissuto in prima persona ho capito di quanto sia difficile conciliare lavoro e famiglia senza una rete di sostegno.
Anche in un paese come l'Olanda, che delle strutture, degli appoggi, dei sostegni alla maternità, abbiamo un'idea, insomma, che sono abbastanza avanti.
Sì, dunque mia figlia è nata quando ero in Olanda, a Groningen, e abbiamo fatto la pazzia, quando la bimba aveva 6 mesi, di trasferirci in un nuovo paese, in Belgio. E io pensavo, vabbè, subito dopo il confine, parlano la stessa lingua, non sarà troppo diverso. Invece era veramente una situazione molto molto diversa dall'Olanda. E in generale sì, sia in Belgio che in Olanda ci sono una mentalità e delle politiche di sostegno alla famiglia, diciamo, migliori di quelle che si possono trovare qua in Italia. Banalmente i miei colleghi sanno che se hai un bimbo piccolo alle 5 hai bisogno di andare a casa, vai a casa.
Allo stesso tempo però mi dicevi che alcune idee che abbiamo appunto su questi paesi rispetto alla parità di genere, sul lavoro, eccetera, non sono poi così avanzate.
Sì, l'Olanda diciamo che è un paese da molte contraddizioni, quindi sì, è sicuramente un paese child friendly, però mi sono scontrata anche con tutta una serie di limitazioni legate al ruolo della donna nell'ambiente lavorativo. Soprattutto qua in Italia abbiamo questa visione dell'Olanda come paese progressista, come di un paese con una forte parità di genere, ma mi sono scontrata in realtà con ambienti lavorativi dominati da uomini, e, vabbè, come avviene in tante altre parti del mondo, però diciamo che probabilmente ce lo si aspetta meno da un paese come l'Olanda.
Siamo arrivati alla fine della trasmissione, Elisabetta, e quindi non mi resta che salutarti e augurarti, insomma, una buona permanenza a Milano e una buona continuazione delle tue ricerche, mentre con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare ci parla con lei, ci ritroviamo domani.
Grazie.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain. Gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying ah, 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 ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain.
gang. That's the sound of the men working on the chain gang.